Andiamo al prossimo messaggio di Pompea. Una domanda interessante credo che molti vogliono sapere. Dice: cari fratelli, in questi giorni un nostro caro amico e vicino di casa, a seguito di un tumore già operato, si è aggravato, quindi il ricovero d'urgenza, ma non ce l'ha fatta e l'altro ieri sera è morto. Oggi c'è stato il funerale.
Cercate di, se chiedete preghiera di guarigione miracolosa, non ci scrivete dopo che è morto. Ok, scriveteci prima. Cioè, si può anche resuscitare se è, con un po' di fede, però fateci una cortesia. Scrivete prima.
Amen.
Prima che muore. Ok, secondo me è più facile. Se avete la fede per resuscitare, Dio vi benedica. Ma cercate di darvi una mossa se volete preghiera.
Vi lascio immaginare il dolore di parenti e amici. Io dal 28 settembre, come ho saputo del ricovero, sono andata a trovarlo e ho pregato con lui, tenendolo per mano e sua moglie. Sono andata 4 volte fino a quando stava quasi alla fine. La cosa che più mi fa sentire serena è che ho potuto pregare quando era ancora cosciente e che ho parlato del Signore. Ma ora vi chiedo come devo comportarmi. In questi casi cosa si può dire? Quasi tutti dicono la stessa cosa, ma Dio perché ha lasciato che morisse? Come dare conforto? Tutti o quasi sanno della mia fede. Come devo comportarmi se loro dovessero fare battute riguardo all'amore di Gesù? Vi chiedo di pregare per me affinché il Signore mi guidi per la sua gloria e per la famiglia, che Dio li colmi quel vuoto, quel dolore terribile. Grazie mille, miei cari fratelli. Pace.
Gloria al Signore. Vabbè, grazie Signore. Quindi la cosa principale che chiede, cos'è che chiede?
Come rispondere alla gente che dice, ma perché Dio l'ha lasciato morire?
Ben. Ma guarda, perché Dio l'ha lasciato che morisse, purtroppo questa è la bugia di chi non conosce la parola di Dio, perché Dio ha permesso che morisse. Quindi, dolcissima sorella, non è Dio che lascia morire nessuno. La morte è entrata nel mondo per via del peccato di Adamo e non per colpa di Dio, perché Dio lo fa morire. No, è Adamo ed Eva che si sono suicidati, hanno mangiato il frutto che... È come se tu vai, cammini per la strada, cioè, trovi un palo della luce che dice chi tocca muore. C'è la luce, se tu vai a toccare i fili, muori. Poi il tocca e muore, dice, è come se uno dicesse, perché l'azienda elettrica ha fatto morire quest'uomo? Perché hanno messo il palo della luce?
Qui? No, non è giusto.
Adesso c'è il cartello e dice chi tocca muore, tu lo tocchi, muori, no?
Sì.
Dio ha detto, se mangiate il frutto, morite, basta. Quindi la domanda è male impostata, non è perché Dio permette che muore. Dio ha permesso che vivessimo dopo che dovevamo essere morti. Mangiato il frutto,
è vero,
tutti
sì.
Dovevano morire, punto e basta.
Sì.
Invece Dio, tramite l'amore di Cristo, il Calvario, la croce, il sangue, il perdono, la resurrezione, dice ok, vi do, qui c'è la ruota di scorta. Se accettate Gesù, invece di farvi morire come dovevate morire, vi faccio vivere. Quindi non venite mai a raccontare perché Dio permette che muore, ma scusa. La domanda sarebbe perché Dio permette che vive, perché Dio permette che viviamo, perché Dio ci tiene ancora in vita quando meritavamo di morire e dovevamo essere morti? Quindi rallegriamoci che in questa corta vita possiamo accettare Gesù, la salvezza, e vivere per sempre. Questa è la dichiarazione giustamente impostata, non è dito puntato perché Dio permette.
Sì.
Ma abbi pazienza, noi siamo tutti morti viventi qua, fin quando riceviamo Cristo. Quando nasciamo non cominciamo a vivere, ma cominciamo a morire. L'orologio comincia a ticchettare, la clessidra si svuota e alla fine della strada, alla fine della vita, se non abbiamo ricevuto Cristo, andiamo dove siamo venuti. Polvere eravamo, polvere tornavamo. Siamo figli di Adamo ed Eva, figli di due criminali che hanno messo il diavolo sul trono di Dio. E Dio, guarda che amore che Dio, nonostante quello, si è fatto uccidere sulla croce per salvarci. Quindi non venite a raccontarmi storie perché Dio permette, ma abbi pazienza. La domanda sarebbe perché Dio permette di vivere quando dovevano essere morti? Amen?
Amen, amen.
Quindi riguardo alla guarigione delle malattie, cioè le leggi di Dio sono semplici, non sono molte. cioè questo poteva essere guarito. Dio ha dato il potere sopra il male del diavolo e chiunque crede non dubita, basta che perdoniamo. Guarda, ti ho dato una scrittura, Luca 10, 19.
Sì. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Quindi questa persona poteva guarire. Va bene, se qualcuno avesse avuto il coraggio di imporgli le mani e comandare la guarigione, sarebbe guarito. Tutto lì.
E se lui non credeva?
E bisogna chiedergli se credeva. Beh, okay. Anche se non crede può lo stesso guarire.
Anche lui doveva partecipare allora.
Ma no, anche se non crede può guarire lo stesso. Ho visto gente guarire. Sì, certo. Io ho pregato per gente che non credeva, ho guarito lo stesso. Capisci? Quindi, una volta gli ho detto a una donna che non credeva, gli ho detto, guarda, io ho fede per me e per te, posso pregare? E fa, ok, ho pregato e lei è guarita e non credeva niente.
Ma questo è normale o sono eccezioni?
Niente.
Perché io credo che la persona deve partecipare con la sua fede, desiderare la guarigione di Gesù. Se uno neanche vuole che tu preghi per lui, come può ricevere la guarigione?
Beh, quella lì era mezzo cuore, cioè ha detto no, non ho fede, non pregare per me, però mi ha permesso di pregare per lei.
Ah, okay,
lei
okay.
Ed è guarita per la mia fede. Poi se è rimasta guarita non lo so, perché una che ragiona così, se non cambia, il diavolo torna di nuovo, no? Va bene, quindi quando per ottenere le guarigioni, Luca 10,19 dice, vi ho dato il potere di guarire a chiunque crede in Cristo nel Vangelo, poi bisogna credere senza dubitare, lo vediamo Marco 11,23-24, non bisogna dubitare, e poi c'è una condizione che è sempre Marco 11,25, dice, quando pregate dovete perdonare, quindi per ricevere guarigioni bisogna avere il perdono nel cuore, va bene? Ok, quindi lei la domanda che ha fatto anche, quale deve essere il mio atteggiamento quando mi dicono perché Dio l'ha permesso?
Sì.
Il tuo atteggiamento è dire, Dio non l'ha permesso, siamo noi che l'abbiamo permesso, che noi potevamo guarirlo.
Questa è buona, sì, digli, una buona risposta.
Digli così, guarda che una domanda da fare a questi qui, dice, guarda, ti rispondo se prima posso farti una domanda. La domanda sarebbe, tu credi in Dio? E dice no, e allora come fai a citare Dio? Come fai a dire perché Dio lo permette se non ci credi? Tu credi che Dio non esiste, perché per quale motivo ci credi quando ti conviene, quando devi puntargli il dito, non ci crede quando ti dà le risposte? O ci crediamo in Dio o non ci crediamo, questo è un buon modo di approcciare la gente che non crede nella Bibbia, però usa la Bibbia contro Dio. Insomma, ci credi o non ci credi alla Bibbia? Ci crede solamente quando prende una scrittura stortata contro Dio, stortata. Però quando c'è la risposta, bella diritta, no, io non ci chiedo la Bibbia.
Sì. Allora, è molto meglio e funziona meglio quando questa persona può partecipare con la sua fede, perché può aprire il cuore e ricevere la parola, ricevere la guarigione. Non solo, come hai detto, mezzo cuore, sì, vai, prega per me. O a volte neanche vuole pregare. Allora, questo è sempre il scopo, quando abbiamo una richiesta di preghiera, anche noi sempre cerchiamo di dire alle persone di coinvolgere il malato, di chiedergli, ma tu vuoi preghiera, tu vuoi che preghiamo insieme, puoi partecipare anche tu, forse attraverso una chiamata o in radio, ma puoi anche tu essere presente e pregare insieme a noi, perché quel malato deve aprire il suo cuore per ricevere la guarigione. È così che funziona molto più efficiente la preghiera. Ma poi abbiamo visto anche eccezioni, abbiamo visto casi quando la persona anche incredula, se ha ricevuto preghiera, a volte è stata guarita perché il Signore voleva fare un segno, voleva dare un messaggio attraverso questa guarigione miracolosa. E attraverso quella guarigione il malato si è convertito, e anche i suoi familiari.
Sì, quindi gloria al Signore. Bene, io avrei finito come messaggio qui, io direi, allora numero uno, digli a questa gente, credete in Gesù sì o no, credete nella Bibbia sì o no, io concluderei lì, no? Dire, se credi in Dio abbastanza per accusarlo, cioè perché Dio permette, allora devi credere anche in Dio, dove dice che Lui ha dato potere a noi di guarire. In Marco capitolo 16, 16, 17, 18, dice, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno, quindi il potere è nostro, quindi se la gente non riesce a fare guarigioni perché la sua fede è solo incollata su una panchina di chiesa dove non capiscono niente di guarigioni e quindi non praticano le guarigioni e quindi la gente non guarisce non è colpa di Dio. Che Dio ha, ha relegato i miracoli di guarigione a noi. L'ha dato a noi. Infatti, guarda, chiunque può, chiunque non ci crede, basta che prova a pregare con fede, con tutto il cuore, vedrà che la gente guarisce. Cioè basta che ci sono diversi, non troppi, però ci sono diversi cristiani nel mondo, noi siamo di questi, che possono farti vedere le guarigioni. Cioè, no, tu credi, non sai se Dio è Allah, Maometto, Buddha, Confucio o Gesù Cristo, prova a fare un miracolo in nome di Maometto, Allah, Confucio o Buddha. Succederà niente. Ora vai nel nome di Gesù Cristo. Infatti Gesù dice, Marco 16, questi sono i segni che accompagneranno. Tu preghi nel nome di Maometto, non succede niente. Perché? Perché non è la vera religione.
Sì, sì, sì.
Preghi nel nome di Gesù e vedi i miracoli. Ora, il problema oggi è che il 99% delle chiese sono la più grande testimonianza contro Dio. Le chiese testimoniano che non c'è Dio, perché sono ipocriti, falsi capisci, addormentati. Però se sei un cristiano, non dico forte, arzillo, un cristiano normale, comincia a fare guarigioni, dimostri che Gesù è la verità. Va bene?
Allora, quando vi trovate a un funerale e qualcuno vi attacca e vi chiede perché Dio ha permesso che questa persona morisse, la risposta giusta è: non è stato Dio che lo ha permesso, siamo stati noi, con la nostra mancanza di fede, che lo abbiamo permesso.
Perché Dio permette i mali nel mondo? Ma scusami, se Dio era solamente un Dio giusto, doveva fare eliminare da Medeva. Come fanno oggi la gente nel mondo? La gente che dice Dio ha fatto le guerre, certo, ha fatto la guerra contro il diavolo, contro la gente del diavolo, se no oggi non saremmo qui se Dio non avesse fatto quelle guerre, no? C'erano popoli di omosessuali che, come oggi sono questi omosessuali. È distrutto Sodoma, perché sennò non saremmo mica arrivati a oggi. Sarebbe solo lesbiche, omosessuali, e chi è che moltiplica i figli? Quindi Dio ha eliminato Sodoma, una pera marcia, che aveva fatto guerra. È logico, perché se non fa le guerre, quelli che ho lì a sgozzare i bambini, versi il sangue, sacrificare i bambini, bruciare i bambini agli idoli, cioè il mondo non sarebbe durato molto. Guarda, se Dio... Il mondo, cosa è successo da quando il mondo ha cominciato a dire non ci serve più Dio? L'America, la nazione più potente al mondo, più benedetta, più cristiana, più tutto, ha deciso nel 1962, ha tolto Dio dalle scuole. Da quel momento l'America ha cominciato a crollare. Ma già prima della Seconda Guerra Mondiale l'America era anticristo, eccetera. E cosa è successo? Ma con più si sono separati da Dio, con più hanno cominciato ad avvicinarsi al diavolo, quindi armamenti atomici, eccetera, egemonia, oppressione nel mondo. L'America oggi è diventato peggio del nazismo, in giro a scatenare guerra dappertutto, in Ucraina, Siria, Libia, Iran, Afghanistan, Iraq, ovunque va l'America lascia di dietro una scia di morte e distruzione. Quindi questo mostra cosa fa una nazione quando si allontana da Dio. L'America sta allontanando da Dio a tutta forza, non vuole 10 comandamenti nelle piazze, e quindi vedi che l'America, man mano che si separa da Dio, con più diventa satanica, diabolica, pro-aborto, pro-guerra, pro-diavolo, pro-tutto, tranne Cristo. E vedi che succede. Oggi è lì che sta provocando la Russia in Ucraina. Sta tentando Putin di fare una guerra nucleare. Questa è l'imbecillità del mondo quando non c'è Cristo. Fin quando c'era Cristo, l'America, la nazione cristiana, non voleva neanche entrare nella Prima Guerra Mondiale. Non voleva entrare nella Seconda Guerra Mondiale. Non voleva entrare. Il popolo non voleva. È stato Roosevelt che li ha obbligati. Comunque, questa è un'altra storia. Andiamo avanti?
Sì. Allora, per Pompeia abbiamo finito il consiglio?
Sì, io direi che c'è tantissimo da dire. Praticamente quello che puoi fare Pompea è nel corso biblico, sua sorella.
Sì, sì, sì.
Perché, guarda, è tutto spiegato lì, come evangelizzare. Quando la gente dà la colpa a Dio, tu dai la colpa al diavolo. Quando la gente usa la Bibbia contro Dio, dice, ma scusa, tu non ci credi alla Bibbia. La Bibbia non è una caffetteria che prende il cappuccino ma non prende la brioche. Non puoi dire credo a Dio che ha fatto le guerre, però non ci credo quando dice che le ha fatto contro il male, contro il diavolo, per proteggere il mondo dalle pere marce, per purificare il mondo. È troppo comodo.
Sì.
Scusami, eh. È come dire, tu sei sposato, credi a tua moglie quando tua moglie sbaglia, quando lei ha fatto un errore, quando ha fatto un peccato, però non credi a tua moglie quando chiede scusa, quando ti chiede perdono, quando si comporta meglio di te. Allora che cosa sei? Che tipo sei? Che tu, uno come te non merita una moglie. Ci siamo?
Sì.
Quindi io direi a questa gente evangelizzazione al massimo. Quindi studia il corso biblico, il nostro corso biblico profetico che abbiamo. Studialo bene e lì ti spiega come evangelizzare. Funerali è un ottimo posto da andare, no?
Sì, vero,
io non
sì.
ci vado mai perché non ci credo a funerali.
Ma per evangelizzare
però,
è
se, però evangelizzare, poi la gente lì si ferma un attimo e dice: questo qui è l'ultima fermata dall'autobus. Buongiorno, signore e signori vestiti di nero, buongiorno, due paroline.
Sono tutti disposti ad ascoltare.
Ascolta, questo è l'ultima fermata dall'autobus. Per favore, distogliere la mente un attimo dalle televisioni, dalle cretinaggini, dalle politiche ipocrite. Occhio, questo, quando siete lì con una pietra nella tomba e l'altra su una buccia di banana, allora in quel momento lì è inutile che preghi Matteo Renzi, Merkel, Obama e Putin, pronto, venite a confortarmi. Quelli ti dicono: crepa, non mi interessa niente di te, crepa, fesso, grazie per le tasse.
Sì, è vero.
Vogliamo svegliarci, per cortesia. Angela.
Sì.
A te la controparola.
Ci fermiamo qui per oggi?
Ah sì, va bene.
Continuiamo domani alle 15, ma per oggi credo che
così
possiamo fermarci.
Fermiamoci un po' prima, così proteggiamo la tua voce.
Oh, grazie. No, ma sto bene.
Stai bene?
Sto bene, grazie, Signore.
Fermiamoci un po' presto oggi, va bene.
Ecco.
Un po' presto, comunque, sono sempre... Allora, cosa preghiamo oggi? Per salvezza? C'è altro?
Ci sono molti fratelli nuovi, preghiamo per la salvezza e lo Spirito Santo.
Bene, fratelli nuovi che volete, cercate di imparare a evangelizzare. Infatti stamattina il Signore mi parlava e mi diceva sai, noi a volte gente, sai che c'è fratelli che non ci scrivono perché dicono siamo troppo occupati, no?
Oh.
E io voglio dirvi, i fratelli, faremo tempo per rispondere, innanzitutto i fratelli che evangelizzano. Quindi daremo priorità a quelli di voi che ci mandano messaggi, che state evangelizzando, state portando frutti per Gesù, capito? Cioè, quindi i fratelli che scrivono, dice mi servono soldi, non ho soldi, e questi voi dovete aspettare un attimo perché ci sono fratelli che hanno più priorità di voi, capito? Quindi daremo priorità alle cose spirituali e vi risponderemo sempre, sia chiaro. Fratelli che ci scrivono nello spirito che state evangelizzando e che ci raccontate testimonianze, non testimonianze fasulle, ho testimoniato uno con un sorriso, la mia portinaia stava ramazzando per terra, gli ho detto buongiorno, e ho detto sai, Dio, Gesù ti ama, cioè testimonianze di evangelizzazione.
Ma all'inizio io ho fatto così.
Cosa?
Ho detto solo buongiorno e ho sorriso, e poi sono stata così timida, ho scappato. E al prossimo giorno ho detto buongiorno, ho sorriso e ho aggiunto anche Dio ti benedica, e poi sono scappata. Il terzo giorno sono rimasta un minuto in più e così via.
Okay. No, niente di male se questo è l'inizio, però non è che sei fermata lì.
No.
È logico che cominci sempre da zero, anzi io ho cominciato da sotto zero. Io non dicevo neanche buongiorno.
Ah no?
Io davo solo sguardi storti quando non avevo Gesù. Ok? Poi quando ho ricevuto Gesù tutto è cambiato. Quindi i fratelli che vanno a evangelizzare, che vogliono fare delle cose speciali per il Vangelo, per raggiungere Pecorella, voi siete in cima alla categoria qua, quindi meglio di me, va bene? Perché io a volte non evangelizzo, quando dormo per esempio, non evangelizzo, però nei sogni si può evangelizzare, si può scacciare il diavolo, si può anche nei
Amen.
Sogni.
Amen.
E tu nei sogni, sogni come sei.
Sì.
Capito? Un po' come quando bevi un bicchiere di vino, si riveli quello che tu sei, perché il vino abbassa la guardia e mostra il fesso che sei o la persona dolce che sei. Gli dicono così, non è mai sperimentato scientificamente. Comunque, preghiamo per la salvezza, per il battesimo del Spirito Santo, qualcuno che gli servisse guarigione. Amen.
Amen.
Quindi, fratelli nuovi, Dio vi benedica. Pregate con me chi vuole ricevere la salvezza. Come si riceve la salvezza? Romani 10:9. Mica si riceve come dice fratello Giuseppe, si riceve come dice la Bibbia. Chi potrei essere cattolico, protestante, ma cosa interessa alla gente la mia stupida religione?
Romani 10:9.
Non valgono niente. Dio ama i religiosi, non le religioni. I religiosi Dio li ama, le religioni buttale via.
Amen.
Sono creazione degli uomini. I religiosi amiamo e cerchiamo di portarla alla vera religione che si chiama Gesù. Allora, cosa dice questo?
Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Perché verso 13?
Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Anche i cattolici?
Ma anche.
E perché i protestanti dicono che i cattolici sono perduti idolatri perché già hanno stato in chiesa?
Ma no, non lo so perché dicono, non è scritto così.
È stato in chiesa, è meglio che l'è traslocata al museo, sicuramente, ma la gente cosa c'entra con le statue? Mica lo portati la statua.
Amen, amen.
Quello bambino cresce in una chiesa morta e stramorta, piena di statue, più morta della chiesa, che ne sa lui che è sbagliato. Ok, comunque non è che gli evangelici sono molto meglio, quelli c'hanno le statue, gli altri c'hanno gli edifici morti, è lo stesso. Quindi dobbiamo essere, appartenere alla vera chiesa, che è la chiesa di Gesù. Amen?
Amen.
Gloria al Signore. Allora, la salvezza si dice, Romani 19, dice, si confessa Gesù Cristo. Che quindi non c'è che deve diventare religioso di qua, di cambiare il battesimo. Ah, non ci bisogna cambiare battesimi. Bisogna battezzarsi in Cristo, nello Spirito Santo, nell'amore, nella verità. Battezzarsi nel Vangelo, va bene?
Amen.
Allora, preghiamo per ricevere la salvezza.
Amen, grazie Signore.
Forza ragazzi.
Grazie,
ragazzi,
Gesù.
Fratelli, aprire il cuore, aprire il cuore. Quelli che sono ammalati, pronti per la guarigione.
Amen.
Quelli che sono posseduti, oppressi dal diavolo, pronti per la liberazione.
Amen. Grazie, Signore.
Avvicinarsi a Gesù. Chiudete
grazie,
gli occhi.
Gesù. Amen.
Avvicinarsi al Signore. Venite a me, dice il Signore. Pensate a me. Riflettete su di me. Mettete la mente su di me. Amate me. Guardate a me, dice il Signore. Avvicinatevi a me. Chiudete gli occhi, fratelli. Cosa vi serve? La salvezza? Lo Spirito Santo? Una guarigione? Una liberazione da qualche diavolo che vi affligge? Rompere qualche maledizione finanziaria, maledizioni matrimoniali, maledizioni sui figli, sui genitori che vengono dal diavolo o da qualche strega e stregone che vi ha messo qualche spillo in qualche bambola, rimandatela indietro a tutti che si riprendono gli spilli, quei diavoletti. Noi siamo puri. Quindi avvicinatevi a me, dice il Signore. Guardate a me, abbracciatemi. Guardatemi con gli occhi del cuore.
Grazie Gesù.
Guardatemi con gli occhi dello Spirito. Mi vedete? Io sono vicino a voi, io sono Gesù. Io vi amo, io sono morto per voi. Io ho dato il mio sangue per voi. Venite a me. È per questo che alcuni di voi non vengono guariti, salvati o liberati. Perché venite a me con mezzo cuore, mezza mente, mezzo spirito, mezza preghiera. Dovete venire a me come è scritto. Angelo, cosa è scritto? Matteo 22, 37. Cosa dice?
Matteo 22, 37. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Venite a me con tutto il cuore, con tutta l'anima. Non vuol dire metà a me, metà i soldi, alla famiglia, al marito, alla moglie, ai figli. Marito, moglie, figli, prenditi cura di loro, benissimo, ma tutto il cuore a me. Solamente se darete a me, a Gesù, tutto il cuore, e allora riuscirete ad amare quella moglie che non lo merita, quel marito disgraziato, quei figli ribelli, quei genitori che hanno poca pazienza. Mm-hmm. Riuscirete ad amare anche loro se darete a me tutto il vostro cuore. Se invece darete il cuore a una di queste persone, avete fallito a me e presto fallirete anche a loro. Nel nome di Gesù Cristo. Allora, aperto il cuore?
Sì.
Pregate con me. Gesù.
Gesù.
Signore, ti ricevo. Entra nel mio cuore, entra nella mia mente, entra nella mia anima, nel mio spirito, nel mio corpo, nella mia vita, nella mia casa, nel mio lavoro, nelle mie finanze, nel mio ovunque vado, Signore, nei miei viaggi, dappertutto. E riempimi col tuo Spirito Santo. Battezzami nel tuo Spirito Santo, riempimi di spirito perché voglio essere come te, nel nome di Gesù. Voglio avere il dono delle lingue, voglio avere il dono di guarigione, voglio guarire la gente, voglio guarire le pecorelle così che possano vedere qual è la vera, unica, sola religione, facendo miracoli, guarendo la gente, cose che nessuna religione fa. Ogni tanto il diavolo ne fa uno di qui, uno di là, ma non può andare avanti molto perché fa solo finta. Ma noi, con lo Spirito Santo, li facciamo sempre in continuazione. Perché? Perché noi siamo la vera cosa e gli altri sono falsari.
Grazie Gesù.
Quindi ricevete me, il mio spirito, dice il Signore. Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, vi dichiaro liberi da qualunque spirito del diavolo, qualunque maledizione, qualunque catena spirituale, la infrango adesso con la parola di Dio. Rotta la catena, lo comando, lo ordino in questo momento, ogni catena è rotta. Sorella che hai scritto, come si chiama? Roberta?
Roberta
che si è tentata da tentazioni sessuali, altri fratelli che sono di altri problemi. Spezzo quei demoni che combattono le mie fratelline, le mie sorelline. Spezzo le catene di quei demoni, in nome di Gesù Cristo.
Amen.
Roberta, sei libera, fratelli, siete liberi. Adesso, in questo momento, in questo istante, vi dichiaro liberi. Alleluia.
Grazie, amen. Signore. Grazie, Gesù. Amen.
Amen.
Grazie, Signore.
Dio vi benedica, fratelli, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amati fratelli, ringraziamo quelli di voi che volete sostenerci con delle offerte mensili, secondo le vostre possibilità. Potete inviarle attraverso il tasto Donate sulla pagina di Radio Blast. E Dio vi benedica. Ci risentiamo domani alle 15. Un forte abbraccio. Ciao.